Ave Maria, buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi del Matrimonio Cristiano. Cari amici, riprendiamo il nostro cammino sull'educazione cristiana, il tema al quale stiamo dedicando una serie di puntate da diverso tempo. Del resto, vale la pena di ricordarlo per usare la famosissima e più volte citata espressione di Sant'Agostino: il matrimonio è per la prole. Il fine del matrimonio è generare prole e generarla non solo fisicamente, ma generarla soprattutto spiritualmente, ovvero fare dei propri figli dei buoni cristiani, delle anime che sappiano amare, adorare, ringraziare Dio in questa vita e salvandosi, glorificarlo per tutta l'eternità. Quindi c'è un fine, in un certo senso, soprannaturale, che i genitori cristiani debbono avere sempre presente, fine soprannaturale che è la maggior gloria di Dio e in seconda istanza la salvezza eterna dei propri figli, e quindi tutto va coordinato in vista di questi fini così alti e così nobili. Dunque l'educazione cristiana non è un argomento che è estraneo al tema chiave della nostra trasmissione, che è il matrimonio cristiano, ma direi che è anzi il cuore stesso del matrimonio cristiano. Cos'è un matrimonio cristiano che non si fonda, non si finalizza con tutta la forza verso il problema dell'educazione cristiana della prole? Cos'è un matrimonio cristiano che magari ha molti aspetti positivi, ma trascura e vive senza sufficiente slancio il problema fondamentale dell'educazione dei figli. Ecco perché non è un caso che stiamo dedicando questa parte del nostro programma a questo grande problema. Aggiungo, prima di partire proprio con delle belle esperienze, dei bei racconti di vita di santi genitori che hanno educato dei santi figli, dedicheremo tutta la puntata al commento della vita di alcuni santi genitori, grandi educatori dei loro figli. Ma prima di partire, facciamo notare che se è sempre stato un grande problema, un grande obiettivo molto impegnativo educare cristianamente i figli, in nessun'epoca come oggi è però diventato quasi proibitivo, quasi impossibile come fine, visto che tutta la società occidentale è ormai pervasa da una sorta di follia che la spinge a promuovere veri e propri antivalori, opposti alla visione cristiana della vita. E in questi giorni, per esempio, che si svolgono in tutta Italia questi folli raduni chiamati Gay Pride, nei quali si celebra niente meno che un comportamento contro natura, gravemente vizioso e gravemente offensivo della legge morale e in odio, profondamente in odio a Dio stesso. Quindi voi capite che in un mondo che si pretende civilizzato e avanzato perché festeggia con l'appoggio delle autorità pubbliche, delle istituzioni, dello Stato, comportamenti dannosissimi come l'omosessualità e chiama orgoglio, pride vuol dire appunto orgoglio, la manifestazione, l'esibizione pubblica di quello che rimane un vizio, rimane una perversità. Voi capite che siamo di fronte a un mondo che rende molto difficile, rende proibitivo in un certo senso il compito di educare cristianamente la prole. Ma a maggior ragione è importante non scoraggiarsi, è importante tornare alle fonti più serie e avere le idee chiarissime su come fronteggiare questa tempesta, su come riuscire a formare, a educare dei figli cristiani anche in una società completamente corrotta, quale purtroppo la nostra, che appunto, come ho appena ricordato, fa l'opposto, cioè diseduca, cercando di convincere tutti, adulti e giovani, adulti e bambini, che il bene è male. Perché una società che celebra il vizio sta facendo esattamente questo, cioè sta cercando di inculcare nella mente dei suoi cittadini l'idea perversa che il male sia in realtà bene e quindi il bene sia male. Ebbene, partiamo con, fatte questa doverosa premessa, con quanto vi avevo promesso, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, cioè con una serie di esempi di vite di santi, santi bambini, cioè grandi santi che di fatto manifestarono la loro santità molto precocemente, e la vita di questi santi bambini presentata soprattutto sotto l'aspetto del ruolo di grandi educatori dei loro genitori, perché un santo non può nascere, salvo eccezioni, in una terra non santa, cioè normalmente il frutto come testimone della bontà dell'albero, è dal frutto che si vede l'albero, per cui è difficile che un frutto buono venga da un albero cattivo, o un frutto cattivo da un albero buono, questo almeno come legge generale universale, perché poi, per fortuna, l'onnipotenza di Dio è assoluta, e quindi Dio può anche agire come causa prima nella conversione delle persone e riuscire a trarre frutti di santità e di salvezza anche da situazioni umanamente difficilissime. Però, come norma generale, ordinariamente un figlio santo sorge da genitori santi, per usare la bellissima e famosissima espressione di Santa Teresina di Lisieux, che abbiamo più volte utilizzato: sono nata in una terra santa, cioè sono nata da due genitori santi, e quindi ho avuto questo dono, questa fortuna. Per fare un'analogia, una vocazione religiosa normalmente, in condizioni normali, in una società cattolica ordinata, sorge da famiglie fortemente ferventi, praticanti, da famiglie molto pie, da genitori che hanno messo la religione al centro della loro vita, devoti che magari prendono la messa quotidianamente, che abitano i bambini a vivere di fede e a mettere Dio al primo posto in tutto. E in queste famiglie, soprattutto se numerose, con molti figli, è comune, è cosa normale che Dio tragga delle vocazioni. Qui c'è una proporzione perfetta fra le cause seconde, cioè i genitori, la famiglia, e la volontà di Dio che si giova di queste cause seconde. Questo non vuol dire che Dio a volte non chiami a conversione e addirittura alla vita religiosa anche figure, anche persone magari vissute in una situazione difficilissima di peccato, di traviamento, di corruzione, di male, di infedeltà, dove però la potenza di Dio si manifesta miracolosamente con tutta la sua forza, chiamando magari a santità o alla vita religiosa grandi peccatori o persone cresciute in condizioni dal punto di vista familiare molto difficili e opposte alla vera fede. Quindi un conto è il modo ordinario di operare di Dio, un conto è il modo straordinario, che a Dio è sempre possibile, quando come causa prima riesce a scrivere anche sulle righe storte e a rovesciare in santità una storia magari di privazioni o di negatività, di peccato, che aveva segnato la vita di un uomo fino a quel momento. Detto questo, partiamo con queste persone, con questi santi bambini. Il primo l'avevamo già presentato velocemente la volta scorsa, e quindi non lo presento analiticamente, lo cito solo molto molto di sfuggita, era Anne de Guigné. Anna de Guigné, una bambina francese morta a 11 anni nel 1922, che, vi ricorderete, avevamo descritto il suo carattere molto forte, estremamente vigoroso, deciso, quasi tirannico per certi versi, come tutte le persone di forte volontà, di forte carattere, che ha santi genitori che capiscono il carattere di questa bambina così, così intensa, le fanno capire la grandezza del sacrificio, come in realtà l'unica cosa che conti e aver fatto un sacrificio. E la piccola Anna comprende questa lezione, comprende il concetto di sacrificio e nella sua vita brevissima, 11 anni, un soffio, portata via in cielo, prima di sorgere addirittura all'adolescenza, prima di sorgere alla giovinezza, ancora bambina, però innumerevoli i segni di autentica santità, di autentica comprensione del cuore, del centro del cristianesimo, il sacrificio. Il sacrificio della croce di Cristo, nostro Signore, è il centro del cristianesimo, è il centro della nostra salvezza, è la grande opera di Gesù Cristo che, sacrificandosi, salva, apre le fonti della grazia e permette la salvezza degli uomini che credono in Lui, ricevono il battesimo, decidono di abbandonare il peccato, si mortificano e si conformano a Cristo crocifisso. E la piccola Anna comprende questa lezione e inizia un cammino che la porterà nella sua brevissima vita a dare innumerevoli esempi di zelo, di fervore, di desiderio, appunto, di sacrificarsi per i peccatori, sacrificarsi nella vita quotidiana. E tutto ciò perché, appunto, la mamma, con grande dolcezza, aveva compreso la natura della bambina che Dio gli aveva donato, il suo bisogno di donarsi totalmente a una causa, e aveva saputo spiegargli, appunto, il senso del sacrificio, spiegargli la cosa più bella che, appunto, un uomo può fare su questa terra è sacrificarsi a favore di qualcun altro. Questo è un primo piccolo esempio. E faccio notare un particolare che è molto importante i genitori capiscano a fondo, ovvero che è importante riconoscere il temperamento del figlio e quando, come è auspicabile, una famiglia cattolica ha prole numerosa, saper porgersi, accostarsi e relazionarsi a ognuno dei figli nei momenti di contatto individuale, appunto, con essi, in modo appropriato al loro carattere, evitare la rigidezza, evitare lo schematismo astratto, per cui mi sono convinto che bisogna mortificare i sentimenti e basta. E lo faccio con tutti allo stesso modo, no, perché c'è quel carattere che più facilmente comprende questa logica, c'è quello che invece è più sensibile, fa più fatica accettare una mortificazione dei propri sentimenti, andrà guidato in altro modo, meno deciso, più per tappe, più gradualmente, spiegando meglio le cose, abituandolo con più fatica e più tempo a educarsi al dominio dei propri sentimenti. Non gli proporrò scelte troppo brusche, troppo improvvise, troppo brucianti. Quindi il caso di Anne de Guigné, questa santa bambina morta a 11 anni di età, ci insegna appunto questa grande lezione, come sia decisivo per dei genitori che davvero tengono al bene dei loro figli evitare schemi troppo rigidi. Il fine è lo stesso, santificarli, abituarli al fervore, guidarli lentamente verso l'amore per il sacrificio di sé. Ma la via per giungere a questo fine può essere diversa e si devono scegliere gli strumenti più appropriati all'uno o all'altro dei figli. E questo è un vero e proprio lavoro, nel senso che è un impegno enorme di tutta la persona, è un lavoro decisivo nei primi anni di vita, dagli 0 ai 6, 7, 8 anni di età, quando si produce l'impronta positiva nel figlio. E quindi è la prova che occorre che la madre, laddove possibile, con l'aiuto di Dio, in questi anni delicatissimi sia davvero madre e non sia presa, rapita da mille altri scopi e compiti che esulino dalla vita domestica. Quindi, se è possibile, la buona educazione dei figli esige che la madre non lavori, ma faccia appunto solo la madre. Perché a questo punto abbiamo una persona, la madre, che la natura ha dotato di una sensibilità, di una dolcezza uniche e anche, aggiungo, di una pazienza unica. La pazienza delle madri è qualcosa che in un certo senso l'uomo non conoscerà mai, è come se gli fosse costituzionalmente estraneo. Questa pazienza, questa dolcezza, questa benevolenza, questa sensibilità estrema femminile che la madre ha, debbono essere esercitate totalmente e pienamente in questi primi anni in cui la madre può capire il carattere del figlio, già dai primi giorni di vita, in un certo senso questo carattere si lascia svelare, si lascia capire, e poi usare i mezzi più appropriati per guidare questo bambino così piccolo molto lentamente verso la pienezza della vita religiosa, dell'adesione alla fede cristiana. È chiaro che anche il padre ha il suo ruolo, questo è inutile dirlo, ma essendo preso dal lavoro dalla mattina alla sera, essendo provato spesso fisicamente e mentalmente da questa lunga giornata lavorativa, il padre ha un ruolo importantissimo, ma non ha un ruolo altrettanto importante nei primi anni di vita. Il suo ruolo diventerà decisivo soprattutto nell'adolescenza e lo svolgerà ampiamente e bene, dimostrandosi fedele alla moglie, protettivo, dolce, gentile e attento ai figli, capace di informarsi di loro. Magari tornando dal lavoro, immaginate un padre che chiede prima ai figli notizie del loro cammino, della loro giornata, della loro vita a scuola, prima di parlare di quello che è accaduto a lui o di altri temi. Ecco il primo caso che vi ho voluto presentare. Il secondo caso è celeberrimo e probabilmente a molti di voi, cari amici di Radio Buonconsiglio, è un caso già noto, è il caso di San Giovanni Bosco, un grande santo italiano dell'Ottocento che vive dal 1815, l'anno del congresso di Vienna praticamente, al 1888, quindi in pratica la fine del secolo, la seconda rivoluzione industriale, il passaggio da una civiltà contadina a una società industriale moderna, avanzata. Quindi un santo che ha vissuto in un certo senso sulla sua pelle, in presa diretta, il passaggio da un mondo a un altro, perché voi sapete che non c'è frattura sociologica, culturale più grande, più grave di quella che si produce appunto passando da una società e civiltà contadina, qual era l'Italia inizio Ottocento, a una civiltà totalmente diversa, tecnologico-industriale, che rappresenta una grandissima ferita in un certo senso anche per la fede cattolica. Ebbene, San Giovanni Bosco ci ha descritto molti passi delle sue opere, tra l'altro autore di una produzione sterminata, sconvolgente, miracolosa per vastità, di decine e decine di volumi. Questo santo quindi è un santo scrittore, ecco, in un certo senso, oltre che un santo educatore. Parla della sua famiglia, soprattutto della madre, perché la madre era rimasta vedova piuttosto presto, quando il piccolo Giovannino aveva solo 2 anni, quindi di fatto non conobbe il padre, crebbe con una madre vedova che, questo era bellissimo perché una volta accadeva facilmente, sceglie di rimanere vedova e di assistere, pur facendo fatiche enormi, i figli che Dio gli aveva dato. E questo è bello se ci ricordiamo che la Chiesa ha sempre sconsigliato alle vedove vivamente di risposarsi. Una cosa che oggi facciamo fatica a capire, ma che la Chiesa ha consigliato e che ha profonde ragioni d'essere. Ebbene, la preoccupazione più grande di questa santa vedova fu sempre quella di istruire i figli nella religione. Era una povera contadina, molto semplice, ma ciò non di meno, col suo esempio innanzitutto, incitava i figli all'ubbidienza e forniva loro delle occupazioni in base alla loro età. Ha sempre tenuto i figli molto attivi, amava vederli lavorare, essere impegnati, essere sempre presi a qualche piccolo dovere, piccola responsabilità. E questa è una cosa di una importanza estrema, che ci tengo a sottolineare perché di fatto è uno dei valori più importanti che la società moderna, consumistica e tale per cui non c'è più bisogno di far nulla se non la spesa ogni tanto, perché tutto è già sempre pronto. Invece è importante anche oggi recuperare questo valore, cioè abituare i figli a lavorare in modo proporzionato all'età in casa, ad aiutare i genitori, a cooperare al bene comune. E anche oggi, anche nelle grandi città, una madre sensibile può trovare 1000 lavoretti per il figlio. E questo deve essere qualcosa di quotidiano, di continuo, non un'eccezione rara. Il bimbo ama ricevere delle responsabilità, dei compiti, e questi compiti, per quanto amati, abituano a sacrificarsi, a concentrarsi, a fare qualcosa che serve a tutti. che non è un gioco, ma un vero lavoro, per cui è importantissimo seguire l'esempio di Mamma Margherita, questo era il nome della madre di San Giovanni Bosco, e abituare i bambini a lavorare da subito, da appena hanno l'uso della parola e della mobilità. Infatti, la madre abituava anche il piccolo Giovannino a pregare, insegnando a lui le preghiere fin dalla più tenera età, e appena possibile, appena giunto a quel minimo di sviluppo, si univa ai fratelli più grandi e si metteva in ginocchio insieme alla mamma e ai fratelli, sia la mattina che la sera, recitando le preghiere del mattino e della sera e il Santo Rosario. Quindi al centro della vita di Giovanni vi è dalla più tenera età l'abitudine a mettersi in ginocchio, a pregare con semplicità, con fervore, il rosario e le semplici preghiere del mattino e della sera. Questo esempio di una semplice contadina, che però è di fatto una mamma veramente santa, e che diverse testimonianze ci permettono appunto di pensare come una grande santa in paradiso, basti pensare quanto ha aiutato Don Bosco con i suoi bambini a Valdocco, questa mamma ormai anziana, questa nonnina che seguiva quasi disperata per la fatica e per i compiti sempre più grandi, 300 bambini nell'oratorio di Valdocco. Ebbene, la mamma di Don Bosco lo preparava personalmente ai sacramenti, in particolare alla prima confessione. Lo accompagnò in chiesa, si confessò prima lei, poi lo raccomandò al confessore e poi lo aiutò a fare il ringraziamento e continuò questa assistenza fino al giorno in cui credette il bimbo capace di fare da solo, con calma, nel modo più conveniente, la sua confessione. Quindi lo assisteva, lo guidava, lo accompagnava dal sacerdote, si confessava prima lei e poi lo aiutava nel compiere gli atti successivi al sacramento. In occasione della prima comunione e in generale della comunione, vi ricordo che una volta la comunione era meno frequente di quella diventò comunione frequente a partire soprattutto da San Pio X, ci si comunicava abbastanza raramente e quindi la comunione era un momento molto importante, e il giorno della comunione per la madre era un giorno importantissimo in cui assolveva il figlio, lo liberava anche dal più piccolo lavoro fisico, materiale, e gli chiedeva di passare il tempo a leggere e a pregare. Pensate, per un bambino contadino, semplicissimo, di un mondo rurale dove tutto era fatica, lavoro continuo, l'importanza di vedere la mamma che gli diceva: oggi tu non lavori, leggi, prega, studia, raccogliti, perché stai per fare la comunione, stai per unirti a nostro Signore Gesù Cristo. E la madre quel giorno, il giorno della comunione, disse al figlio: mio caro, è proprio un grande giorno per te, sono sicura che Dio ha veramente preso possesso del tuo cuore, promettigli di fare tutto il possibile per restare buono fino alla fine dei tuoi giorni, per l'avvenire ti comunicherai spesso, ma soprattutto niente sacrilegi. Di sempre tutto in confessione, ubbidisci sempre bene, ma per l'amor di Dio fuggi come la peste coloro che tengono cattive conversazioni. Notate la grandezza della fede di questa donna, che al piccolo Giovanni, un bambino, sia chiaro, di pochi anni, parla con un linguaggio fortissimo, carico di tensione scatologica, cioè lo invita in sostanza la santità, a fuggire il male, a comunicarsi sempre con grande scrupolosità, assicurandosi di essere in stato di grazia, e a fuggire i cattivi compagni. Siamo a inizio 800, ma c'è già un'Italia travolta dalla carboneria, dalla massoneria, dal risorgimento che incombe come grande rivoluzione italiana, e quindi non facciamoci illusione, era un mondo dove già E come sempre, in un certo senso, il male dilagava: cattive canzoni, cattivi libri, cattive poesie, cattive compagnie. Quindi, se era così ai tempi di Don Bosco, figuriamoci oggi cosa farebbe una madre santa come Mamma Margherita. oggi dove le fonti di corruzione e di male sono addirittura universali. Però è importante assistere a come in Mamma Margherita si uniscono la più grande, in un certo senso, severità e serietà alla più grande dolcezza. E c'è la forza di tutti i veri grandi santi, la forza dell'esempio. Non parla semplicemente, non fa grandi prediche, ma lei per prima, lei davanti al figlio, compie tutti gli atti che chiede di compiere anche al figlio. La madre aveva saputo in mille occasioni ricordare ai figli la presenza continua di Dio ed elevare la loro anima verso di Lui. Dio vede tutto, diceva spesso. Dio vi vede, piccoli miei. Io posso assentarmi, ma Dio è sempre qui. E questo aveva un effetto, provate a immaginarlo, di una forza straordinaria sulla mente e sull'animo del piccolo Giovanni. In un certo senso, l'abitudine a tenersi sempre alla presenza di Dio è una delle più importanti e anche una delle più difficili, che si può definirla veramente via maestra alla santità. Agire sempre ricordandosi che Dio è presente e, essendo Lui presente, rivolgersi a Lui, amarlo, offrirgli tutte le nostre azioni, soprattutto le sofferenze e i sacrifici. In una notte stellata, quando la notte era stellata, il cielo era terso, la mamma spiegava sempre a lei, ai bambini, tutti questi astri meravigliosi è Dio che li ha messi lassù. Se il cielo è così bello, cosa sarà il paradiso? E questo è un altro bellissimo esempio, abituare i bambini a contemplare la natura, la sua bellezza e capire che un Dio capace di lasciare agli uomini, anche dopo il peccato originale e dopo i moltissimi peccati individuali, un mondo così splendido, non si può nemmeno immaginare la bellezza, lo splendore del paradiso. Infine, una volta in cui la grandine aveva distrutto la vigna della piccola fattoria, disse ai figli, rimanendo in pace, curviamo la testa, figli miei, il buon Dio ci aveva dato quei bei grappoli, il buon Dio li ha presi, egli è il padrone, per noi una prova, per i cattivi una punizione. Con ciò ci fermiamo per la pausa musicale. Maria, riprendiamo il nostro cammino, cari ascoltatori, e lo riprendiamo con una bellissima esperienza, dopo aver visto la straordinaria santità di Mamma Margherita, che aveva saputo infondere nel figlio così dotato da Dio di un grande numero di attitudini alla vita religiosa. Il caso di un altro santo bambino, cresciuto molto bene dai genitori, il padre Chevrier, morto nel 1879, nato nel 1826, quindi un sacerdote francese che rappresenta un caso bellissimo di infanzia e di educazione ricevuta dai genitori durante l'infanzia. La madre era molto pia e appena il figlio nacque lo consacrò, lo offrì letteralmente a Dio, per la precisione a Notre Dame de Fourvière, lo offrì alla Madonna, prima della nascita, dicendo questa frase che ci è stata trasmessa, che adesso vi leggo. Madre divina, vi consacro il mio primogenito, ve lo dono interamente per il vostro servizio, e se prevedete che più tardi si debba allontanare, vi supplico, per quanto mi possa costare, toglietelo da questo mondo, lasciategli solo il tempo di ricevere il battesimo. Ecco, pensate che inizio, una madre giovane, una giovane donna, possiamo immaginarla ventenne o poco più, che, ma forse meno anni ancora, che sta aspettando il suo primo bambino, non è ancora nato, eppure, mentre ancora è nel suo seno, mentre ancora non è nato, già lo consacra a Dio, perché diventi sacerdote. Voi sapete che il primo figlio, per molti motivi, anche legali, in quel momento, è il più importante, il primogenito, è colui che garantisce la continuità del nome, della proprietà, e offrire il figlio che ancora non è nato è qualcosa già di grande, perché vuol dire sapere che entrerà in seminario, sarà mandato in missione, sarà lontano dalla famiglia, non ti darà dei nipoti. Quindi c'è un grande sacrificio in questo rinunciare al figlio perché si faccia religioso. Ma la cosa che ci colpisce di più non è questa prontezza in una giovane donna a offrire il proprio figlio a Dio per il suo servizio, ma il fatto che aggiunge che nel caso la Madonna sappia che, ahimè, potrebbe un giorno apostatare, lasciare la fede, la vita cristiana, gli chiede allora di non lasciarlo vivere, ma di portarlo in cielo subito dopo aver ricevuto il battesimo. Cioè, una mamma che ancora non ha visto il volto del figlio, ma già preferirebbe, e lo chiede a Maria, la sua morte battezzato piuttosto che un destino che lo porti a morire impenitente, lontano da Dio. E se ci pensiamo freddamente, si può dire che nessun genitore, santo o non santo, che però abbia veramente la pienezza della fede, può ragionare in modo diverso. Se davvero crediamo, noi non possiamo non desiderare che i nostri figli magari muoiano anche in giovanissima età, purché salvi, purché in grazia di Dio. E oggi è diversa da questa la mentalità odierna, dove i genitori diseducano i figli da una visione retta della fede cattolica, mostrando spesso di fronte ai problemi della vita, alle malattie, alle morti che si succedono magari fra le persone care, mostrando un'ansia per la sopravvivenza fisica delle persone o di se stessi maggiore di quella che mostrano per la salvezza eterna delle anime. Quanti genitori, ahimè, di fronte a figli che convivono, che non si sposano, che divorziano, che hanno situazioni familiari estremamente disordinate o morali estremamente disordinate, mostrano una grave, una colpevole indifferenza e sono pronti invece a compiacersi di un lavoro, di un guadagno, di un successo mondano, come se non fosse la salvezza dell'anima il fine più importante della vita di un uomo. Ebbene, questo bimbo, quando poi nacque e crebbe, piccolo Antonio Chevrier, era tutto fuorché un bambino a cui si accorda tutto e che si vizia concedendogli di soddisfare ogni capriccio. Al contrario, Antonio era sgridato e corretto anche severamente. Dopo una colpa, sua madre gli disse una volta: Andate a dormire, signore. Cioè, lo chiamò con freddezza, in modo impersonale, dandogli del lei. E il piccolo Antonio andò a letto molto umiliato, ma non riusciva a dormire. Dopo un momento tornò tutto in lacrime fra le braccia della mamma, gridandole: «Sarò buono, mamma, non voglio più essere un signore. Sono il tuo piccolo Antonio, perdonami». È bellissima questa espressione. La madre non lo picchiò, non lo castigò fisicamente, ma chiamarlo di colpo, non col suo nome, ma signore, mostrando una freddezza, una distanza enorme, valse più di qualunque punizione fisica. Sua madre, soprattutto, non lo lasciava mai inattivo. Gli comandava sempre qualcosa. Lo occupava all'occorrenza a riordinare la casa, abituandolo a rendere dei piccoli servizi e a essere sempre disponibile. E anche questo è molto bello. Anche la disponibilità al sacrificio, al lavoro, all'impegno, all'oblazione di sé a favore degli altri, non è qualcosa di naturale, è qualcosa che si acquisisce come virtù attraverso l'abitudine, la ripetizione di piccoli atti di, appunto, di virtù. Quindi una madre molto esigente, tutt'altro che sentimentale, energica, severa, ma piena d'amore e di dolcezza in fondo al cuore, che permette al figlio di crescere forte, virile, deciso, abituato a donarsi, a sacrificarsi con generosità, evidentemente in un contesto dove anche la madre e i genitori erano totalmente dediti ai loro doveri e capaci di grandi sacrifici. Più tardi il padre Chevrier dirà: «Ringrazio Dio per il fatto che mi ha dato dei buoni genitori che mi hanno cresciuto piamente, severamente, e che hanno vegliato sulla mia infanzia per impedirmi di seguire le cattive compagnie e i cattivi esempi». Diventato sacerdote, il padre Chevrier, parlando a un ragazzo, dirà: «Sapete ciò che fa degli uomini? Ciò che rende uomo un uomo sono le sofferenze, le privazioni, le umiliazioni. Colui che non ha mai mancato di niente non è buono a niente. Più sarete nelle strettezze, più incontrerete delle privazioni, delle contraddizioni, più sarete grande, forte e solido al servizio di Dio». Questo è un principio eterno che andrebbe scolpito veramente in ogni famiglia, in ogni casa. Più si è nelle strettezze, più si è nelle privazioni, nelle contraddizioni, nelle lotte, nelle sconfitte, nelle mancanze, più si sarà grande, forti e solidi nel servizio di Dio. E questa è una cosa molto molto bella, perché ci ricorda un fatto che diversi sacerdoti molto esperti di vocazioni, di vocazioni giovanili, ovviamente, fanno notare oggi. Cioè che capita spesso in seminari anche molto buoni, seri, che giovani che hanno sicuramente la religione, la vocazione religiosa, cioè hanno davvero la vocazione, ma non riescono a rimanere in seminario e non riescono a giungere all'ordinazione sacerdotale per la disabitudine all'obbedienza, per la disabitudine a una vita di sacrificio, per la disabitudine a, diciamo, rinunciare a sé e a non pensare a sé, ma a compiere ciò che appunto in quel momento mi è comandato dal superiore. E quindi vere vocazioni, perché davvero c'è una chiamata di Dio, che si spezzano in virtù del fatto che queste persone non hanno mai avuto una privazione in vita loro, non sono mai stati poveri, non gli è mai mancato nulla e non hanno avuto l'abitudine a obbedire a un'autorità che dolcemente gli indirizzava verso dei lavori sempre nuovi e diversi. Quindi si può dire che l'educazione buona, in un certo senso, è sempre severa, cioè un'educazione dove comunque l'educatore esige da coloro che sono a lui affidati, anche perché la persona ha un naturale desiderio di vedersi caricare di compiti e di sentire che il mondo richiede qualcosa da lui. È terribile per un bambino, per un giovane soprattutto, crescere in un mondo dove ha la sensazione che in definitiva è inutile e a nessuno veramente importa, interessa della sua persona. Questo va ricordato molto bene, una grande lezione, quella che ci viene dai santi genitori del padre Chevrier. Un altro santo dell'Ottocento, nato nel 1797 in piena rivoluzione francese, morto nel 1863 a 66 anni d'età, è San Michele Garicoz. E San Michele aveva una natura molto forte, quasi violenta, che andava domata. È come un torrente di montagna che se non si disciplina come corso rischia di fare grandi danni, mentre se si incanala la sua forza, questa forza può diventare positiva. Quando l'acqua battesimale scese sulla sua fronte, Michele si raddrizzò e con le sue piccole mani prese il rituale e ne strappò parecchi fogli. Tardi dirà: «Senza mia madre sento che sarei diventato uno scellerato. Ella si impegnò a ispirarmi l'orrore del peccato. E nell'età più tenera tremavo con tutte le mie membra quando ella mi diceva con una voce grave davanti alle fiamme che scoppiettavano nel focolare: Figlio mio, è in un fuoco ben più terribile che Dio getterà i bambini che commettono il peccato mortale». Questa frase è un classico dell'educazione cristiana, di molti santi hanno vissuto la stessa esperienza. Cioè, di fronte al fuoco fisico, che una volta era più facile vedere perché le case erano riscaldate da qualche caminetto, dalla stufa, il fuoco lo si accendeva e era una fonte di vita e tutti lo conoscevano e tutti sapevano quanto scottava, oltretutto. Oggi le case sono riscaldate dai caloriferi e tutto un po' più asettico. Molti bambini forse oggi non hanno mai visto un fuoco vero dal vivo. Ma una volta il fuoco era un protagonista decisivo della vita familiare. E tante, tante madri hanno fatto lo stesso della madre di questo grande santo, cioè spiegare al bambino che questo fuoco terribile che già ci fa orrore in questa vita, anche se è un fuoco molto meno forte del fuoco del purgatorio o del fuoco dell'inferno, e capire che appunto questo fuoco terrificante che già sulla terra ci fa molto soffrire, in purgatorio o all'inferno, è infinitamente più doloroso, più intenso e più intollerabile. E oggi, se voi osaste dire queste cose a un bambino, non è difficile immaginare che il parroco o le suore per prime o le catechiste riterrebbero orrendo suscitare un simile timore in un bambino molto piccolo. Ma sbagliano, perché in definitiva il timore è l'inizio della sapienza e tutta la religione cristiana perde completamente il suo senso, il suo significato. Se io rinuncio a comprendere la realtà dell'inferno, se io nego la realtà dell'inferno, penso sia chiaro a tutti che se nego l'inferno o se ne diminuisco l'orrore, perde senso tutta l'economia della salvezza. Cristo è il nostro Salvatore, gli dobbiamo essere grati perché ci salva. Io sminuisco la grandezza dell'azione salvifica di Dio, di Cristo, se sminuisco la gravità del fuoco dell'inferno. Capire la gravità, l'atrocità del dolore del fuoco dell'inferno è, in un certo senso, mostrare un vero pieno rispetto al dolore patito da Cristo durante la sua passione. Sarebbe ingiustificato, sarebbe assurdo questa grande sofferenza di Gesù sulla croce. Se il fuoco dell'inferno da cui il suo sacrificio ci salva fosse qualcosa di non significativo, non importante, non grave. Ecco la grandezza di questo antichissimo principio educativo. Parlare nel modo giusto e con la giusta decisione, quindi non in modo ossessivo e petulante o esagerato, però parlare con coraggio, con decisione del destino eterno che attende l'uomo, mettendo luce soprattutto la bellezza del paradiso, ma non rinunciando a sottolineare l'atroce destino di chi rifiuta Gesù e soprattutto anche la quasi certa condanna al purgatorio anche di coloro che si salvano, tranne i più grandi santi, ma i più grandi santi, più le persone giunte alla più alta e profonda purificazione di sé, è in pratica inevitabile il fuoco del purgatorio. E dunque abituare i bambini a questi temi grandi, a questi temi forti, che non sono né cupi né tristi, anzi danno un senso a tutta la vita dell'uomo, e esigere dal bimbo, anche se molto giovane in età, comportamenti coerenti con quanto pian piano sta comprendendo, sta svelando a se stesso. È un errore pedagogico estremo, rinunciare a parlare di morte, di inferno, di giudizio, di purgatorio, come se il bambino potesse essere scandalizzato o non capire. Invece comprende perfettamente tutto ciò che appunto gli viene detto. E l'ultima vicenda che vi accenno soltanto perché il nostro tempo sta sostanzialmente per scadere, quindi lo accenniamo molto fugacemente, riguarda quella grande santa che conoscete tutti molto bene, cioè Santa Teresa del Bambin Gesù, che citavamo all'inizio dicendo, citando la sua famosa frase, sono nata in una terra santa. Santa Teresa del Bambin Gesù, la patrona dei missionari, nata nel 1873 e morta nel 1897, quindi vissuta letteralmente un pugno d'anni, morta a 24 anni di tubercolosi in monastero, fra sofferenze terribili. Bene, questa grande santa che ci ha lasciato questi scritti spirituali così belli, questa mistica dei fiori così profonda, è di fatto un esempio insuperabile di come una infanzia luminosa, piena di luce cristiana, con due genitori veramente divorati dal desiderio di santificarsi, sia il terreno migliore su cui far sorgere la santità dei figli. Ecco il racconto di alcuni episodi di Santa Teresina del Bambin Gesù. Durante la malattia di una povera madre di famiglia mi occupavo molto delle sue due piccole bambine, di cui la maggiore non aveva ancora 6 anni. Era un vero piacere per me vedere con quale candore esse prestassero fede a tutto quello che dicevo loro. Occorre che il Santo Battesimo getti nelle anime un germe ben profondo di virtù teologali, poiché dall'infanzia la speranza dei beni futuri basta per far accettare dei sacrifici. Quando volevo vedere le due bambine andare d'accordo fra loro invece di promettere loro giocattoli o caramelle, parlavo loro delle ricompense eterne che Gesù darà ai bambini buoni. La maggiore, la cui ragione cominciava a svilupparsi, mi guardava con un'espressione di gioia viva e mi faceva 1000 domande su Gesù e sul suo bel cielo. Ella mi prometteva in seguito con entusiasmo di cedere sempre a sua sorella, aggiungendo che mai durante la sua vita avrebbe dimenticato la lezione della grande signorina, così mi chiamava. Considerando quelle anime innocenti, le paragonava una cera molle sulla quale si può stampare qualsiasi impronta, quella del male purtroppo come quella del bene, e compresi la parola di Gesù, che sarebbe meglio essere gettati nel mare che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Quante anime arriverebbero ad un'altra santità se dall'inizio fossero ben dirette? Oh, io lo so, Dio non ha bisogno di nessuno per compiere la sua opera di santificazione, ma come permette a un abile giardiniere di coltivare delle piante rare e delicate, dandogli per questo scopo la scienza necessaria, così vuole essere aiutato nella divina cura delle anime. Cosa succederebbe se un agricoltore maldestro non innestasse bene i suoi alberi? Se non sapesse riconoscere la natura di ognuno e volesse far sbocciare, per esempio, delle rose su un pero? Ecco il segreto. Dio può tutto, ma ordinariamente esige la cooperazione di cause seconde, in questo caso i genitori. A seconda di come chi educa si volge verso coloro che deve educare, ecco che il frutto sarà minimo massimo dello sviluppo spirituale della persona. Conta come il genitore è in profondità, nella sua verità, sia avido, invidioso, iracondo, instabile, infedele, qualunque difetto abbia, il figlio non potrà non vederlo. Ma a fronte di questo è anche vero che il figlio nota ogni, anche più piccolo, segno di virtù nel genitore. L'esempio qui vale più di ogni cosa. La prontezza nel sacrificarsi, nel rinunciare a qualcosa a favore di un altro, la gentilezza e l'attenzione a tutti i bisognosi, alle persone care, ogni comportamento del genitore, se ispirato dalla carità, non può non divenire modello anche per i figli. In una lettera la signora Martin, madre di Teresina, scriveva la seguente frase: Maria non ha un carattere felice come Paolina, ma lei fa degli sforzi. Sua zia e le maestre ne sono contente. Ieri mia sorella mi diceva che occorrerebbe strapparle parecchi grossi denti guasti, ed ella l'ha convinto a soffrire senza dire niente per il riposo dell'anima del nonno. Questa mattina alle 8 l'ho accompagnata dal dentista e la mi ha chiesto se veramente avrebbe aiutato quel buon nonno. La mia risposta affermativa, ella non ha proferito più parola, tanto che il dentista mi ha detto di non aver mai visto una bambina così decisa. Voi sapete che l'anestesia non era molto usata a quei tempi, che togliere un dente spesso può essere molto doloroso e fa impressione, ecco, la decisione della bimba una volta compreso il senso spirituale di quel sacrificio offerto a Dio. In una lettera a sua cognata, ella rivela il suo amore disinteressato. Quando chiudevo gli occhi dei miei bambini e li accompagnavo perché fossero seppelliti, provavo molto dolore, ma ero sempre rassegnata. Non rimpiangevo le pene e le preoccupazioni che avevo sopportato per essi. Parecchi mi dicevano sarebbe stato meglio non averli mai avuti. Non potevo sopportare questo linguaggio. Non trovavo che le pene e le preoccupazioni potessero essere messe sulla bilancia con la felicità eterna dei miei figli. Inoltre, non erano persi per sempre. La vita è breve e piena di miserie. Li ritroveremo lassù, in cielo. Ecco, santità. Solo un genitore santo può davvero, non sulla carta, non in teoria, non a parole, ma davvero, quando la cosa accade, parlare così dei diversi figli nati e poi morti dopo il battesimo, a pochissimi magari mesi di età. Non penso c'è un dolore più grande a vedere morire un proprio bambino piccolo per una madre, credo che sia uno dei dolori, se non il dolore più grande che può aversi su questa terra. E una madre che rimane composta, rassegnata, dolce e che dice: non mi pento delle fatiche che questo figlio mi è costato, anche se mi muore fra le braccia piccolissimo. Non mi pento perché vivrà in eterno, è morto battezzato e quindi vedrà Dio per tutta l'eternità e io lo riavrò presto con me, perché questa vita è breve, fugge, i miei figli mi aspettano in paradiso. Beh, questo è santità. Pensare davvero così e pensarlo nel momento in cui la vita di tuo figlio è spezzata, magari a 6 mesi, a 1 anno, a 2 anni, voi capite che è qualcosa di immenso, qualcosa che non si può non chiamare santità. E è questo esempio continuo di santità che lentamente, evidentemente, lascia profondissime tracce anche nel cuore di Santa Teresina e delle altre sorelle, 5 sorelle monache di clausura, carmelitane, una sola sorella che rimane a casa a curare il padre. E tutte le 5 sorelle che entrano appunto presso il Carmelo. Quindi veramente una famiglia di santi genitori, di figli cresciuti in una terra santa. E qui ricordiamolo, non sono certo le parole che a volte sono essenziali e contano, ma è l'esempio quotidiano continuo di dolcezza, di amore, di calma, di abnegazione, di mansuetudine, di carità verso tutti, di profondo rispetto fra genitori. Ecco, è la verità del comportamento dei genitori che guida i figli a emularli e li spinge a loro volta verso la santità. Io direi che con questa storia, questo racconto, abbiamo concluso la puntata di oggi. Vi ringrazio per aver partecipato al Matrimonio Cristiano e vi do appuntamento fra 15 giorni, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buonanotte. a tutti gli ascoltatori.